al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Scrivo con le mani legate, ma è meglio così che se fosse incatenata la volontà. Talvolta Dio ci mostra apertamente la sua forza, che egli dona agli uomini che lo amano e non preferiscono la terra al cielo. Né il carcere, né le catene e neppure la morte possono separare un uomo dall'amore di Dio e rubargli la sua libera volontà. La potenza di Dio è invincibile.
Con queste parole, scritte proprio con le mani legate, l'austriaco Franz Jägerstätter, il 9 agosto 1943, si consegna a testa alta all'esecuzione per aver osato, in nome di Cristo, dire no al nazismo. Aveva 36 anni e 3 figlie piccole. Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono. Oggi, 26 ottobre, dunque nella cattedrale di Linz, in Austria, alle 11, ha avuto luogo la solenne cerimonia di beatificazione di questo giovane martire della resistenza al nazismo in nome appunto della fede in Gesù. Tra l'altro la giornata è stata scelta in quanto vi si ricorda la liberazione dell'Austria dal nazismo. Franz Jägerstätter nasce il 20 maggio del 1907 in un paesino nell'Alta Austria e può essere definito come un resistente al nazismo, un semplice contadino che rappresenta uno dei pochi testimoni che in terra tedesca abbia osato opporsi al regime hitleriano. Per chi volesse approfondire la conoscenza di questa figura, vi ricordo che Scrivo con le mani legate è tra l'altro il titolo di un volume che raccoglie le lettere che Jägerstätter ha messo su carta in carcere, inviate anche alla moglie, e poi sono raccolti anche dei suoi scritti precedenti. È un documento storico e spirituale che ha una forza, vi assicuro, dirompente. E il volume è stato curato da Giampiero Girardi e tradotto dall'originale tedesco da Lucia Togni. Il sottotitolo è ancora più incalzante: Lettere dal carcere e altri scritti dell'obiettore contadino che si oppose ad Adolf Hitler. E adesso vi facciamo ascoltare l'intervista di Giovanni Peduto al postulatore della causa di beatificazione, appunto, di Franz Jägerstätter, l'avvocato Andrea Ambrosi.
Franz Jägerstätter è stato un giovane che ha avuto un'adolescenza, una giovinezza molto normale. È stato un ragazzo che gli piaceva divertirsi, è stato un ragazzo anche che ha avuto qualche storia amorosa, eccetera, finché poi si è sposato ed è stato un padre di famiglia irreprensibile, molto innamorato della moglie. Quindi lui ha avuto una vita normalissima fino al momento poi culminante.
Avvocato Ambrosi, vogliamo ora rievocare le fasi ultime della sua esistenza fino alla morte?
Sì, può essere definito come un laico resistente al nazismo. Lui era un contadino che rappresenta, proprio da contadino, un esempio rarissimo di persona, di laico, che si è opposto tenacemente al regime hitleriano. Chiamato alle armi nel 1943, in pieno conflitto mondiale, lui dichiarò che come cristiano non poteva servire l'ideologia hitleriana e combattere una guerra ingiusta. Certamente tutti sapevano, i suoi amici, anche il suo parroco, a che cosa sarebbe andata incontro questa posizione, però il suo parroco, quando parlava con lui, usciva da questi colloqui sempre dicendo che i ragionamenti che faceva Franz Jägerstätter, le citazioni delle sacre scritture che lui faceva per motivare questa sua posizione, lo lasciavano addirittura ammutolito. E difatti poi la vera motivazione è stata, detto, che lui era colpevole di renitenza alla leva militare, ma invece lui ha rinunciato e rinunciava proprio per la sua professione di fede. Se questa era l'ottica che qualificava il martirio formale, il servo di Dio teneva dietro ad una visione completamente opposta, per cui lui mai e poi mai avrebbe imbracciato un'arma per far del male a qualcuno.
E teologicamente parlando, perché si tratta di martirio?
Da tutto l'insieme, il Franz Jägerstätter appare come un servo di Dio che non si è alienato dalla vita, ma che si prende cura delle normali occupazioni quotidiane. Lui cercava con onestà e serietà di mettere ordine alla sua vita e di viverla in un certo modo, secondo il dettame evangelico. La sua più grande aspirazione era quella di testimoniare la sua esclusiva appartenenza a Dio. Essendo capace per questa sua diciamo indefettibile fedeltà di dare la propria vita, quindi è stato coerente a tutta la sua vita, a tutto il suo sentire, a tutto il suo vivere. L'accettazione nel momento culminante, quando gli è stato chiesto di dare la propria vita, lui l'ha data molto volentieri.
Cosa insegna a noi oggi l'esempio del nuovo beato?
Lui è stato capace di sacrificare sull'altare dell'amore a Dio i suoi tenerissimi affetti terreni. Franz Jägerstätter proprio suscita tanto interesse tra le svariate cause di martirio dei nazionalsocialisti, proprio perché era un laico, un padre di famiglia, un laico veramente imbevuto di fede, che capiva che il regime nazionalsocialista avrebbe portato alla distruzione, specialmente dell'idea di Cristo, della fede, e per questo lui, pur amando molto la moglie, pur amando molto le sue figlie, lui ha lasciato tutto, e con la sua coerenza a noi oggi ci dà una grande, grande testimonianza.
Abbiamo ascoltato le parole dell'avvocato Andrea Ambrosi, che è il postulatore della causa di beatificazione di Franz Jägerstätter. Però è anche importante sottolineare che questo giovane, perché appunto è stato giustiziato a soli 36 anni, questo giovane padre di famiglia scelse il Vangelo e quindi la radicalità evangelica che non ammette repliche, e questa sua forza è stata anche sostenuta dalla moglie, che lo accompagnò sempre con le preghiere, tant'è che, lo diceva anche l'avvocato, Franz Jägerstätter era profondamente legato alla sua famiglia, sostenuto appunto dalla moglie Franziska, e grazie anche a lei che riesce ad opporsi al nazismo. E allora concludiamo questa prima parte del nostro approfondimento con un passo di una lettera di Franziska, appunto, al cappellano che dava sostegno spirituale a Franz Jägerstätter.
La ringrazio molto per la sua lettera e le sue parole di conforto. In particolare la ringrazio per le visite al mio amato marito in carcere. Certamente è stata per lui una grande gioia poter avere anche nella sua cella un rappresentante di Cristo che lo consolasse e poter ricevere spesso la Santa Comunione. Lui si è sempre sforzato di seguire i comandamenti, così non sarà poi stato un grande peccato non ubbidire allo Stato, e spero con l'aiuto di Dio che egli abbia raggiunto la sua meta eterna. Soffro molto per lui, ma mi rallegro per il nostro arrivederci in cielo, dove nessuna guerra ci potrà separare.
E dalle parole di ringraziamento della signora Franziska Jägerstätter, moglie di questo giovane che si oppose al nazismo, passiamo a questa seconda parte del nostro approfondimento ricordando un'altra data molto importante, cioè quella del 28 ottobre. Il prossimo 28 ottobre alle 10 del mattino in piazza San Pietro si svolgerà la cerimonia di beatificazione di quasi 500 martiri, 498 per l'esattezza, 498 martiri spagnoli del XX secolo, la più numerosa della storia, alla presenza di un folto numero di vescovi spagnoli accompagnate da migliaia di fedeli. A presiedere la celebrazione sarà il cardinal José Saraiva Martins, prefetto della Congregazione per le cause dei santi, in rappresentanza di Benedetto XVI. Dobbiamo ricordare che è importantissimo sottolineare questo avvenimento straordinario, come è stato definito dal segretario generale e portavoce dell'Episcopato spagnolo, il gesuita Martínez Camino, e che ha inoltre ricordato come sia avvenimento straordinario, non solo dal punto di vista quantitativo, perché mai sono stati beatificati tanti servi di Dio in una sola cerimonia, ma anche organizzativo e pastorale. Però, ha anche ricordato Camino, si tratta di una beatificazione tanto numerosa e non preparata per coltivare nessun tipo di megalomania. La cerimonia infatti prosegue, è una festa, e perché grande appunto è la pagina della storia della Chiesa in Spagna che si riflette in essa. Però adesso ascoltiamo sempre di Giovanni Peduto l'intervista al Cardinale José Saraiv Martins, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi.
La beatificazione dei martiri è sempre molto, molto, molto significativa per la Chiesa, perché noi quando parliamo dei martiri pensiamo sempre ai primi secoli. Ebbene, una beatificazione di questo genere, come quella che avrà domenica prossima, ci fa capire come ancora ci sono dei martiri, anche nel nostro tempo. E bisogna dire che il secolo scorso, finito non tanto tempo fa, è stato il secolo che ha visto più martiri della storia della Chiesa. Quindi la Chiesa è essenzialmente martiriale, ha la vocazione al martirio. Quindi è una prova, questa beatificazione, un'ennesima prova, che realmente il martirio non è una cosa passata, storica, è una cosa presente di ogni tempo della storia della Chiesa. Una Chiesa che non fosse martire non sarebbe la vera Chiesa di Cristo. Come una Chiesa che non fosse missionaria non sarebbe la vera Chiesa di Cristo.
Questi martiri, Eminenza, precedono la guerra civile spagnola e altri invece sono proprio di quel periodo. Ci può rievocare un po' l'atmosfera in cui è maturato il martirio?
Sì, l'atmosfera di quegli anni era un'atmosfera che va letta e interpretata in chiave anti-chiesa, anticlericale. Quindi i repubblicani cosiddetti avevano questo ideale di finire con la Chiesa una volta per tutte nella Cattolica Spagna. E allora questo ci fa capire il perché di migliaia e migliaia di persone uccise soltanto perché erano credenti, preti, laici, anche dei vescovi. L'odium fidei di quei signori là, dei repubblicani, era lo scopo, il motore, diciamo così, che li muoveva a cercare di finire, di far tacere la Chiesa una volta per tutte. La Chiesa è la Chiesa di Cristo e sopravviverà a tutte le lotte, a tutte le persecuzioni. E diceva Tertulliano che il sangue dei martiri è la semente di nuovi cristiani. È veramente così.
Eminenza, lei terrà l'omelia su questi nuovi martiri. Ci può descrivere un caso che l'ha colpita più particolarmente?
Mi ha colpito moltissimo, per esempio il martirio di quel gruppo di seminaristi di Barbastro, giovani, giovanissimi, li hanno presi a tutti e li hanno ucciso a tutti, a quelle anime innocenti, che avevano l'unico peccato di voler diventare sacerdoti. Per me mi ha colpito molto, sempre che penso a questo fatto, veramente mi vengono quasi i brividi. Com'è possibile che la cattiveria umana possa arrivare a tanto, no?
Eminenza, ancora oggi tanti cristiani danno la vita per Cristo.
Tantissimi cristiani, come dicevo prima, la Chiesa dei Martiri è la Chiesa di oggi, come era quella di ieri, no? Ogni giorno praticamente i mezzi di comunicazione sociale ci portano la notizia di questo o quell'altro missionario, di questo o quell'altro gruppo di cristiani, sono oggetto proprio di persecuzioni vere e proprie, e terribili in alcuni casi, fino ad uccidere dei missionari innocenti che hanno l'unica colpa di voler adempiere il precetto del Signore, andate e annunciate il Vangelo.
Il loro esempio ci spinge a vivere in maniera più coerente noi cristiani che viviamo nei paesi cosiddetti liberi.
Certamente i martiri hanno proprio questo scopo. Loro hanno avuto un coraggio straordinario, umanamente inspiegabile. Quel coraggio di essere disposti a dare la vita piuttosto che rinnegare la loro fede nel Cristo. Questo certamente è un grande stimolo per noi, è un grandissimo invito, un invito fortissimo per noi, che loro ci fanno, ad avere noi nel nostro tempo lo stesso coraggio che hanno avuto loro, ad essere coerenti con la nostra fede, a far sì che la nostra fede non sia puramente astratta, generica, ma sia una fede concreta, vissuta, che ci dispone anche dalla vita se necessaria per questa fede vissuta da noi.
L'invito dunque del cardinale José Saraiva Martins, prefetto della Congregazione per le cause dei santi. Stiamo parlando di quanto avverrà il 28 ottobre, cioè stiamo parlando della cerimonia di beatificazione più numerosa della storia. Si tratta di 498 martiri spagnoli del XX secolo e la cerimonia avrà luogo appunto in Piazza San Pietro, verrà celebrata, pensate, da più di 1000 sacerdoti diocesani e religiosi. E per chiudere allora cerchiamo di capire la Spagna odierna, come si confronta con questa presenza ingombrante, tra virgolette si capisce, di quasi 500 martiri beati. Al nostro microfono Don Melchor Sanchez, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura.
È solo una piccola parte dei martiri della persecuzione religiosa in Spagna negli anni 30. In una guerra civile, in un periodo di convulsioni, ci sono molti morti, ma i martiri non sono dei semplici morti, sono dei testimoni, e tutti questi, tutti, senza alcuna eccezione, sono morti, perdonando ai suoi assassini, e sono morti senza aver rinnegato la fede. Mi sembra che questa sia forse la lezione più importante. A molti era stata offerta la libertà, potevano salvare la vita rinnegando la fede, calpestando un crocifisso oppure blasfemando, e hanno preferito morire anziché tradire la fede. Non sono dei fondamentalisti, semplicemente hanno tenuto fede fino alla morte.
Nel contesto spagnolo oggi come vengono visti, come lei ritiene vengano visti? Ovviamente al di là del fatto che sono delle testimonianze.
Il pericolo di una strumentalizzazione c'è, questo è indubbio. Una parte dell'opinione pubblica, anche se credo minoritaria, ma che si sente molto, li ritiene morti delle due fazioni durante la guerra. Ma non è vero, no? Questi morti non c'entravano con la politica. Tra questi martiri ci sono suore di clausura che non avevano alcuna attività politica, dunque sono morti in odio alla fede come parte di un piano di sterminio della Chiesa in Spagna. Non si sono difesi, non hanno risposto con le armi, erano religiosi, sacerdoti, poveri parroci di campagna e alcuni fedeli laici. Persone che muoiono perdonando sono una garanzia di una società riconciliata.
Faccio l'avvocato del diavolo, c'è chi potrebbe dire quasi 500 beati, sono troppi.
Beh, io risponderei, e invece non sono che una minima parte dei martiri, veramente sono morti uccisi, morti ammazzati con veramente modalità ricordano i martiri della persecuzione romana, 14 vescovi, circa 7000 sacerdoti e religiosi, un numero minore ma comunque grande di religiose e poi tantissimi laici, nei quali è certamente più difficile distinguere la morte in odio alla fede e la morte nel contesto di lotta politica che si instaurò. Direi che 500 sono solo una piccola parte di tutti i martiri, che sono veramente una moltitudine, una legione che nessuno poteva contare, come dice l'Apocalisse.
La Spagna, come altri stati, ha questo patrimonio. Cosa significa per uno stato moderno fare i conti con un passato simile?
Un popolo che dimentica la sua storia è condannato a ripeterla, lo dicevano gli storici romani secoli fa. E questa è una recuperazione della memoria, non contro qualcuno, ma semplicemente per riappropriarsi del messaggio di riconciliazione e di perdono. Io lo ripeto, sono persone che hanno morto perdonando e una società divisa ha bisogno di riconciliatori al suo interno.
Ed era Don Melchior Sanchez, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura, che si è espresso appunto su quanto accadrà il 28 ottobre, cioè la beatificazione di 498 martiri spagnoli. E a questo punto non mi rimane che ringraziare chi ha partecipato alla realizzazione della puntata di oggi, cioè Giovanni Peduto, Giada Aquilino, Marco Mete, Maria Serena Tuglio, Mario Scatton. Per quanto mi riguarda è tutto, un saluto da Emanuela Campanile, però vorrei lasciarvi con le parole sempre di questo nuovo beato, Franz Jägerstätter. Ricordiamo questo giovane contadino capace di essersi opposto al nazismo sempre in nome di Gesù Cristo.
Se vogliamo raggiungere la nostra meta, dobbiamo diventare anche noi eroi della fede. Finché temiamo gli uomini più di Dio, non otterremo nulla.